Rafael Tuve en Roma a dar a Ricardo Inventi, la fino a capo di Roma, e si parlerà, il direttore della Giorgia, si parlerà della nequità tra uomini e donne, aspetta, celeste, d'origine, significato e non. A beneficio della tradizione,
a Roma è successo quello che è successo al nord, nel senso che l'antico rito romano di lettura della
Torah
è stato sostanzialmente soppiantato da quello spagnolo, che è una variante di questi spagnoli e che viene sicuramente dalla Spagna. Una volta era lo scopo, sto chiamando sempre, ho letto l'ultima chiamata, la quarta, secondo il rito romano, ed era presente a Marco, al Cipri 3, di sua lezione. Quando sono tornato a posto mi ha detto che votò carappe di Uc che monte Marocco, e si è sapete esattamente come in Marocco. Si vede che il Marocco pure là è un mare di minaghino differenti, ma in Marocco era arrivato questo minaghe dalla Spagna e per lui era arrivato a Roma. Le catene di distribuzione, ma poche le parole dell'argomento veramente differente. L'argomento di cui parlo è un argomento che è diventato in questi ultimi decenni il simbolo della divisione e della distinzione, cioè già di per sé si chiama distinzione e divisione, come nell'Ottocento è il tema dell'organo. Nell'Ottocento, se si voleva distinguere una sinagoga riformata o non tanto riformata, semplicemente aperta a nuovi influssi, che rompeva con la tradizione, il simbolo di questa sinagoga che rompeva tutto era l'organo, per cui quando una comunità cercava un rabbino, se la comunità c'era l'organo, cercava un rabbino che volesse l'organo, perché se no questo non ci veniva. Ed era quindi una cosa che era questo. In Italia potete vedere che poi le sinagoghe vicine 800 sono state costruite con l'organo. È stata costruita con l'organo Firenze nel 882, è stata costruita a Roma nel 1904, e quindi gli organi sono entrati. Quello che è molto interessante è che mentre queste sinagoghe portavano in qualche modo il segno dei nuovi tempi, contemporaneamente mantenevano qualche cosa su cui allora ancora non c'era la discussione. Cioè sono anche le sinagoghe monumentali italiane che sono state costruite, con il matroneo. Matroneo, parola che deriva dalla tradizione architettonica delle basiliche cristiane. Le basiliche cristiane antiche ci sono questi spazi al piano di sopra che sono chiamati matronei, che possono significare due cose: o che sono riservate alle donne in generale, o che sono riservate alle signore, alle matrone, non alle donne qualsiasi, a quelle nobili. Un po' come un tempo ci stava il popolino che nei teatri stava in basso e ci stavano le nobili che stavano, i ricchi, eccetera, che c'erano i banchi a teatro. Adesso è differente perché sotto si paga di più e sopra di meno. E nelle sinagoghe che sono state costruite, quella di Firenze, quella di Bologna, quella di Torino, quella di Roma, ne parlano testo, anche se hanno avuto delle varianti architettoniche che chiaramente hanno rotto un pochettino con la tradizione, la piazza bipolare per esempio non c'è più, nella Sinagoga di Roma rimane invece il matroneo. A quell'epoca ancora era considerato non normale il fatto che i sessi fossero mescolati durante la preghiera. Oggi invece l'emblema della riforma o di una nuova sensibilità è proprio quello del mixed sitting, quello del sedere insieme, cosa che a quanto pare, a quello collega, bisogna verificare, non comincia in Roma, ma comincia negli Stati Uniti, nel 1850, quando un rabbino di tendenze riformate, che aveva frequentato chiese presbiteriane, si era entusiasmato di questa struttura e ha detto facciamo pure noi. E la cosa quindi si è allargata, quindi però questa cosa ci è arrivata dopo. No? Adesso che per esempio a Roma hanno aperto una specie di sinagoga riformata, il loro simbolo proprio, tra le altre cose, è proprio questo tema, in restare seduti insieme. Allora, su questo argomento bisogna vedere quali sono le fonti, e le fonti sono interessanti e controverse, come tutte le fonti che abbiamo su certi argomenti. Allora, se si va alla Torah, l'esempio del fatto che bisogna essere separati quando si loda il Signore è preso dalla Shirat HaYam. La Shirat HaYam è la cantica del mare dopo la traversata del Yom Suf. A questo punto, Av Yashir Moshe Ubnei Israele, detto all'inizio, cantò Moshe e i figli di Israele. I figli di Israele potrebbero essere generico. Per la fine è detto, Vatikà, Miriam e Miriam, Miriam la provenienza prese a Tof, Tamburo, Beyadà, Vatikà con la Nascima Crea, detto più non conosco, e uscirono tutte le donne presso lei con tamburi e danze. E poi Miriam le fa cantare e cantare. Allora si vede che nel momento in cui fanno questa, la festa è separata. E le donne lodano il Signore per conto loro, fanno festa per conto loro. Fanno festa per conto loro, ma non è che ci fosse la mia. Questo non ce lo dice ancora nessuno. In realtà le fonti antiche non ci parlano di questo oggetto, a chi è stato lui la mia. Ci parla di qualcosa molto differente, e la fonte a cui tutti fanno riferimento è un brano del Talmud che riguarda la festa di Sukkot. La festa di Sukkot era una grande festa, e la festa era chiamata Simchat Bet HaShoeva, la festa che si faceva per la Sukkot, è la festa in cui si prega per l'acqua, e intorno a questo c'era un'enorme festa popolare che aveva come centro il Bet HaMikdash. È detto nella Mishnah di Sukkah, chi non ha mai visto la gioia della Sukkah Bet HaShoeva non ha mai visto la gioia in vita sua. All'uscita del primo giorno di festa della Chag di Sukkot, in Israele è un vero giorno festivo all'inizio, scendevano nella Ezrat Nashim e ci facevano un grande tikkun, un grande adattamento. L'Ezrat Nashim, per intendersi, non è tradotto da il Madroneo, è l'atrio delle donne. Il Bet HaMikdash era fatto di aree progressivamente separate. La grande area di ingresso era chiamata Ezrat Nashim perché in quell'area potevano starci anche le donne. Poi subito dopo si salivano i gradini e c'era una striscia molto piccola che era l'Ezrat Israel, e poi c'era, da un lato della Mizbeach, l'area più sacra in cui ci potevano entrare soltanto i sacerdoti. Questa prima area, questo grande primo cortile, era chiamato Ezrat Nashim. Questo cortile veniva riadattato a Sukkot, la sera di Sukkot. Che cosa succede? Perché la Mishnah dice Tikkun Gadol, ma non dice che Tikkun era. Allora, la Gemara spiega subito dopo che cosa si intende per questo grande Tikkun. Il Tikkun è questo, che questo quest'area qua era Havakà, era liscia, e i maestri la circondarono di una balconata, in modo che le donne stessero sopra e gli uomini di sotto. Come facevano questa balconata? A quanto pare c'erano delle strutture architettoniche, probabilmente dei pali di zin, che erano conficcati nelle nelle mura, venivano estratti e su questi pali costruivano una balconata, ma attenzione, questa balconata, da questo racconto qua, sembra essere una balconata temporanea. Ora, per quanto due maestri hanno fatto la balconata, quello si è tutto, il maestro si viene spiegato perché in tempi antichi, in questo cortile interno dell'estratto nel scimma, le donne stavano nella parte più interna e gli uomini stavano nella parte più esterna. Questo tipo di cose, questo tipo di vicinanza li esponeva al calut roche, che sarebbe la leggerezza di testa, cioè al comportamento frivolo, perché lo mettiamo in bretta di braccio. Allora decisero che cambiamo le donne fuori e gli uomini dentro. Però questo ugualmente esponeva a una certa promiscuità. A questo punto che cosa fecero? Decisero donne di sopra e uomini di sotto. La domanda che si pone in tal modo rispetto a questa storia è quella. Scusate, adesso non posso discutere. La domanda che si pone in tal modo rispetto a questa storia è che il Beta Midrash è costruito non a calice, è costruito una struttura estremamente precisa, dettata dai profeti, che hanno detto questo deve essere così, questo deve essere così. Ed è molto possibile cambiare la struttura architettonica di questo Midrash. Allora, su questo motivo, hanno trovato un verso nel quale è detto mishpechot levad, un verso che dice, profetico, che dice la terra farà lutto, famiglie e famiglie separate, mishpechot levad, un shehem levad, le famiglie della casa dei vite da sole e le loro donne a parte. E il Talmud dice, e come costruisce un ragionamento a maggior ragione, in una situazione in cui stare in lutto è profetizzata per una sciagura collettiva e in questo momento in lutto hanno ben altro che pensare che a cose frivole, malgrado questo devono stare separati, ora che stanno in gioia, nella gioia della festa di Sukkot, a maggior ragione è necessario separare. E quindi, recuperando quel verso della Torah, i maestri dicono che è lecito fare una variazione dell'architettura del Beit HaMikdash. Sì, adesso le domande che nascono intorno a questa storia sono molte, molte. Allora, la prima è questa che dici tu, lo facevo soltanto per quell'occasione, perché in quell'occasione c'era un grande afflusso di volo, oppure era una cosa sostanzialmente quasi semi permanente, punto interrogativo, e su questo non abbiamo risposte decisive. E poi, in base a che cosa lo facevano e perché lo facevano, nel senso, era una norma della Torah, quella di dover essere separati, o era una decisione rabbinica pro tempore? Perché se è una norma della Torah, significa che era solida e questa cosa doveva rimanere sempre. Se era pro tempore, era rabbinica, semplicemente una questione di emergenza, che non avrebbe variato la struttura architettonica, se non in quel momento. È come quando una persona fa una tettoia temporanea, che è un pochettino abusiva, il fatto che sia temporanea, il temporaneo te la consente, se poi rimane non è più temporanea, e non c'è intorno a questa cosa, appunto, si ragiona. Secondo l'opinione di Moshe Feinstein, la norma era della Torah e quindi da. C'è proprio un condono nel senso che riguarda definitiva la cosa. Questo secondo Ramo Cefalce, però la cosa è contestata. Ma poi, è la chiave di conclusione di questa discussione successiva. a che cosa deve servire questa separazione di spazi, a che cosa deve servire. Ci sono due ipotesi possibili. Un'ipotesi possibile è che devono essere separati uomini e donne, perché se no si mettono a chiacchierare, poi danno appuntamento, qualcosa cose tipo, eccetera, eccetera. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è che gli uomini non debbano vedere le donne, perché se gli uomini vedono le donne, possono avere in mente qualche pensiero che li distrae dalla fiducia del momento e del luogo, e quindi la cosa rovina la situazione della portata della situazione. Allora, su questo punto qua, cos'è che sia decisivo? Su questo punto qua abbiamo le fonti abbastanza in contraddizione, perché abbiamo Rambam che una volta dice che la cosa dipende dal fatto che non si debbano vedere, e dall'altra dice, in un'altra fonte dice che debbano essere invece separati. Allora, se io devo creare una struttura architettonica che separa, è un conto, ma se deve essere una cosa che impedisce di vedere, è un altro. Perché se impedisce di vedere, deve essere alta e chiusa. Se invece soltanto per separazione, è semplicemente basta una determinata altezza. Ma come si fa l'altezza? L'altezza è o della barriera o della sopraelevazione. Allora, se voi fate riferimento a una struttura architettonica che ci aveva tutti i giorni sotto gli occhi, il Tempio di Roma da questo punto di vista è super ortodosso, perché è altissimo, non vedi nulla, va bene, non vedi nulla. Quando la struttura è più piccola, si pone il problema. A che cosa serve la cinefizia? Serve a vedere, a non vedere. Allora, se serve a non vedere, il problema cos'è che non devi vedere? Qual è l'altezza? E qual è l'altezza? Su questo punto si sono storicamente delineate due tradizioni differenti nella discussione contemporanea. Una, come sempre, sono contrapposte, il Zitzel di Ezer, che in questo caso rappresenta la tradizione dei rabbini ungheresi, ma di quelli tosti veramente, Sarmat, che dice che deve essere assolutamente impermeabile, invisibile, e deve essere oltre la testa, perché la donna non deve vedere nulla, va bene? E invece la tradizione, invece, segnativamente, chiamiamola più tollerante, che dice che deve essere Treamot, che sarebbe sostanzialmente 1,5 metri fino alle spalle. Su questo poi si inserisce una complicazione, perché in generale quando una persona deve dire che si fa, non deve distrarsi a vedere una donna in assoluto, tanto più se questa donna è vestita in maniera immodesta. Ma che cosa significa maniera immodesta? L'altro giorno, girato per me al Cerimo, ho visto una signora che era completamente coperta, poi queste matte che girano completamente coperte, non c'è limite a che cosa. Però c'è un'opinione abbastanza diffusa, come c'è Faisa lo dice, che quando lo standard significa l'abitudine, tu vedi, cammini per la strada, non devi andare a vedere donne quando cammini per la strada, ma se ce l'hai davanti, va bene, vestiti in una maniera X che potrebbe sembrare in certi posti, secondo norme tradizionali, immodesta, tu ci sei abituato, e quindi questo modo di vestire non è che ti distrae, la distrazione è relativa al costume, va bene? E quindi non c'è bisogno di esagerare con la metà quando se la gente entra per tacchinesi in una maniera che a te non ti distrae, perché tu 5 minuti prima li hai visti comunemente nella strada, nel posto di lavoro, comunque tu stai, e la cosa non ti ha distratto. Allora, diciamo che come c'è il paese che non c'è più merito, ma su questo argomento è più morbido, perché vi dice che la struttura può essere relativamente più bassa perché c'è questa cosa. Ah, quindi le fonti discutono sull'altezza e discutono sulla trasparenza della mestizia. E siccome esiste la tradizione ungherese, esiste quest'altra, voi potete trovare girando per il mondo tutte le varianti possibili e immaginabili. Ci sono per esempio le strutture nelle quali, oltre alla parte della mestizia, ci sta la rete che non è trasparente. E quando è che viene aperta soltanto in momenti particolari di interruzione della debita, oppure quando c'è il bambino che finisce la lettura del barbizzato, gli devo dire le caramelle e allora aprono la tendina. In altri posti la tendina non ci sta. Ho visto anche che c'è qualcuno che sembra una sala da interrogatori che consiglia il vetro, quello che si legge, che sia trasparente della parte e questa parte, consigliato pure questo. Ci sono anche discussioni varie e l'ho trovato in uno degli articoli che ho consultato per vedere questo anche per capire che aria via. Ci sta anche chi dice che ci sono delle situazioni nelle quali una comunità che prima era ortodossa si sposta a diventare conservativa o reforma. I conservativi ormai stanno tutti quanti mescolandosi tutti. Ma può succedere il contrario, che i conservativi vogliono diventare ortodossi. E allora in questo caso bisogna essere un pochettino tolleranti, eccetera, per capire che cosa si fa. Allora lui suggerisce una cosa che io effettivamente ho visto fare, quando stavo in America mi era capitato per mettere in libertà, ne l'avevo così. Che era considerato, si definiva traditionalista, quindi non era l'uno, l'altro, eccetera, ma com'era? La valutazione era in tre aree distinte, una dietro l'altra. Le prime file soltanto per gli uomini, le seconde file soltanto per le donne e le terze file per uomini e donne che vanno insieme. Voi vedete ma che cose esistono negli Stati Uniti, le hanno fatte. Ora, intorno a questi argomenti c'è una discussione estremamente accesa, con argomenti a favore e contro. Allora, alcuni argomenti interessanti da portare sul piatto della discussione. Un argomento, per esempio, l'ho trovato detto, che è quello che noi non dobbiamo imitare, non dire fuga con cosa a voi, non dobbiamo imitare il clima. E in realtà, se facciamo riferimento alle chiese, oggi nelle chiese uomini e donne siedono insieme mescolati. Ma questo è una cosa di scienze. Prima non facevano così. Supponiamo che a parte il Maghreb, uomini e donne stanno separati, ok? Quindi l'orte del cubo fu cotta al voi, non andate con le regole ma le regole recenti e non quelli del passato, perché ci stavano attenti, ok? Questo è uno. E quindi è un argomento molto controverso. Le persone si sono occupate di questa cosa. Moshe Feinstein dice che norma della Torah questa separazione. Altri, con giustificati argomenti, come quelli di Moshe Feinstein, in realtà ci sta l'uno e l'altro, dicono che non è una cosa che deriva da una norma della Torah, ma è una tradizione che si è stabilita nel popolo ebraico. Questo non vuol dire affatto che possa essere infranta, che possa essere violata. Esiste questa tradizione e va mantenuta. Allora, io credo che ci sia, a sostegno di questa tesi, un dato fondamentale, che è il dato architettonico. Il dato architettonico è che noi andiamo a vedere nelle bacheche resete che ci rimandano da epoca antica, non possiamo risolvere il problema. Andate a Ostia possiamo dire che c'era una paragonale di Sartascino, non lo possiamo sapere. In altre parti che ne sono antichi e per non lo possiamo sapere. Può essere che che a quei tempi ci fosse comunque una separazione, ma non sappiamo di che tipo di separazione. Le donne ce l'hanno, perché c'è la famosa storia di una vecchietta che si rivolge a Rav perché voleva morire, non ce la faceva più, era troppo vecchia, stanca, malata, non ce la faceva più. E Rav appena dice che cosa fai, che la passi a dire tutti i giorni, ora per Pecchinese e così via, allora dice non andare per Pecchinese, te vedi che... E questa cosa è una forma di eutanasia, che lui le suggerisce molto in diretta, interessante anche dal suo punto di vista. Allora dice non andare a questa chiesa, e lei non va a questa chiesa se vuole subito dopo. Ma la storia è interessante anche per dire che le donne andavano a questa chiesa. Dove si collocassero, non lo sappiamo, e io credo che sia impossibile sostenere che si collocassero sedute insieme agli uomini, che gli uomini, perché è proibito vedere una donna mentre si dice di filare. Probabilmente si chiedevano, ma che ci fossero aree separate e come le erano separate, non lo sappiamo perché tutte le fonti fino a due secoli fa non parlano di questo argomento, non se ne parla, non ci sono le regole per caccheresse nessun riferimento a questo qua, però non ci sono nelle regole, ma ci sono nelle strutture architettoniche. Se guardate a Praga, nella Nord Schule, c'è un'area separata proprio, una gabbia piccola 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 poi. Immagina mia moglie quando c'è stata la mia e se vedete tutti i patecchinesi che abbiamo dal Rinascimento in poi hanno tutti il matronero senza nessuna discussione, non ci sta, e quello che hanno fatto in Italia, hanno fatto i pareri monumentali, per seguito questa situazione è così tutto il mondo, c'è sempre stata. Da dove scappò di questa cosa non lo sappiamo. E non saperlo significa che non sappiamo se la donna è vincolante per lavorare o se è vincolante sotto forma di minaccia. Comunque è vincolante. Allora, uno degli argomenti che viene portato a favore dello stare insieme, uomini e donne, è quello della coesione familiare, eccetera, eccetera. Ed è del fatto che poi per strada, siccome per strada io non mi distraggo più, perché mi dovrei distrarre come ha detto anche adesso. Allora, su questo argomento le risposte che vengono date, vi dico molto sommariamente. La prima risposta che viene data è che Betta Cresit è un posto speciale, non è un posto ordinario. A Betta Cresit ci si va e ci si sta per dire che si va. È il posto per la preghiera e quindi la preghiera presuppone il rispetto di determinate regole. Se uno non capisce il suo concetto è fuori la cosa. Quindi l'idea della coesione familiare eccetera eccetera, le famiglie magari vanno insieme a fare la gita o vanno insieme al cinema, ma perché adesso non devono stare necessariamente insieme come tale, perché tra l'altro è un'altra cosa, se non si capisce che è un'altra cosa, è l'intero discorso che salta. E poi, a proposito di coesione familiare, facciamo la statistica, quante famiglie di quelle che sono andate in Umberto Accredo e Conservo di Riformato sono rimaste coese e quante famiglie che stanno andate in Umberto Accredo e Ortodosso che non si sono mescolate là, ma magari a casa, cioè la famiglia deve essere insieme dentro casa, prima che avrebbe anche messo. Questa è la cosa. Ma detta che vedete, ora non ci si sta molto attenti. Succede ogni volta è vostro amante sul deserto. La detta che vedete è proibito baciarsi.
Anche per voi.
Anche per voi, il padre, il figlio, eccetera, eccetera, non ci si sta più sul deserto. Ci si bacia, c'è un recitatissimo che parla del fatto che quando si esce dal Betacchinese ci si incontra con i familiari, ci si bacia, ma all'uscita dal Betacchinese. Perché non ci si bacia dal Betacchinese? Perché il nostro affetto in questo momento, le nostre diciamo, manifestazioni affettive e passionali devono essere sempre soltanto verso qualcuno verso un altro e non verso nessun altro essere umano, anche se figlio, fratello, eccetera, eccetera. Non ci si bacia. Quindi la sfera diciamo emozionale rispetto a che ne siete è un'altra cosa. Se non si capisce questo mondo Sì, prego.
Il minaccio a Roma è quando si fa la peccata prima, addirittura ho visto che si batta la mano, il figlio batta la mano.
Ma dovrebbe baciare la mano è un'altra cosa. Baciare la mano non è un segno di affetto, è un segno di rispetto, di devozione, è una cosa un po' differente. Scusate, la seconda tradizione del partito che baciava la mano al rabbino, non è niente. Mio padre ricordava, mio padre era nato nel 3 e Castiglioni era venuto a Roma dal 4 all'11, che i bambini, quando lo vedevano passare, compreso lui, baciavano la mano a Fattino. Tradizione molto servita,
Roma c'era anche il cavallo del nostro
Shabbat, però la mano è differente dalla
Quando si devono
allora ci sono tutta una serie di interventi che disciplinano la materia che molti dicono che appunto quando si sta in viaggio, in situazioni precarie, eccetera, eccetera, si cerca di fare quello che è possibile per mettere una separazione. Un'idea intanto importante da tenere presente è che abbiamo molte regole nella tradizione ebraica che riguardano la delimitazione di ambienti, non la separazione dei sessi, ma la delimitazione degli enti, tra ambienti. Il recinto, quanto deve essere alto un recinto per poter stabilire che questo è una proprietà privata rispetto a una proprietà pubblica, eccetera, eccetera. Le regole sul recinto, con Attarazzi e Fatima, che sono 80 centimetri, una siepe 80 centimetri, già delimita. Questa non è sufficiente come ammettizza dal punto di vista di riparazione minore, ma in situazioni di precarietà si può fare riferimento, secondo alcuni, a tutte le norme che dicono che in definitiva sono tradizioni che vanno mantenute ma non con eccesso. Certo, comunque non si può pregare insieme, questo è scuso. Non si può pregare vis-à-vis. Un'altra cosa che sta succedendo, io l'ho vista negli Stati Uniti, in Israele non soltanto, perché Israele è il reperto dei soldi. Certo, questa potrebbe essere effettivamente. Anche l'architettura degli amichizzotti, perché secondo la tradizione architettonica diffusa, antica e molto italiana, è la balconata in alto. Secondo tradizioni più precarie, la mezzità, gli uomini davanti e le donne dietro. Adesso le donne protestano e vogliono una cosa paritaria, per cui non è davanti e dietro, ma in fila parallela. E quindi questo. Ho visto vari posti nel mondo in cui ci sta questa mezzità così. In realtà lo facciamo anche noi a Pentachene Sagadot, lo facciamo a Roma, nel Pentachene Sagadot, per esempio durante le Sericot, che mettiamo nel Sericot delle grandi vigilie, lo Shoshana Kippur, mettiamo la mezzità in mezzo. E mi sa che pure stasera dovremo farlo se c'è per tanta gente che viene Pentachene Sagadot.
Ma un'idea impossibile non è che la mancanza di fonti antiche soltanto a un certo punto o a un certo periodo in poi esce fuori una documentazione. E questo vale anche per una sorta di analisi di usi e costumi non ebraici, ma che la donna a parte la richiesta del rato, ma che non è previsto che la donna vada a testa che adesso, è soltanto da un certo momento della storia la donna comincia a andare a
testa. Non lo so. Se tu vai a fare un racimolo di fonti troverai un bel pacchetto alla fine. Ci sono delle regole, scusa, che dicono quando è che la donna non può entrare a Betacchinese, per esempio in corrispondenza alla sua fisiologia oppure in parte e così via. Quindi se ci sono queste norme vuol dire che c'entrano, tra l'altro.
Se
volete facendo
delle capelle,
sei tu che non devi vedere le donne.
E io mi trovo che diventa di lato senza dire posto, che io ho fatto la piccata lì, cioè non c'era quello, ho fatto la piccata lì e io come contrattato. Sono messi davanti, tutte le coppie, uomini e donne insieme.
Allora, se tu ce l'hai davanti, sono davanti con grazia, cerchi con grazia.
Non c'è niente da
fare. Qualche ritirate farlo, Qualche dice volete farlo, se lo dite da solo io esco, comunque fa così, non è vero. Se stanno a sentire, con grazia, vabbè, fatevelo da solo.
Ma ci sono lì che era di tanto, sono una fare facile. Un spazio uomini e la volontà, non c'è fatica.
Guarda, le fonti dicono tutti che ci dovrebbe comunque essere una sorta, se è un posto fisso, se è un posto fisso, ci deve essere una cosa architettonica che si arrangia. Mi dirà che quando si sta in un piazzo, in un campeggio, in un raduno, eccetera, eccetera, questo, però anche là, finché si può mettere qualche cosa in mezzo, per me. I dissidenti adesso di Gerusalemme, quelli che si sono scappati dalla rubetta a Knesset, i dissidenti loro si sono fatti la mia città ma per esempio a Piazzato, ma anche a Piazzo Grande, quando nelle grandi occasioni quando ci stava il Carcuanin, dire, donne sopra, giovani sotto e poi negli altri, nel giardino, tutti mescolati, hanno fatto la cosa a tre come uno e così, vabbè.
Ma la città che ma anche tutti i giorni è più grande, c'era la città però, se vogliamo
no, allora il problema è la necessità serve a separare o serve a pure dire, e quanto è alta, è stata misurata. Io là il telino non ce lo metto per già è stata una fatica mettere questa
ci sono altre domande anche agli altri relatori, se ce ne qualche altra domanda, prego.
Se no, io mi chiedo, uno a proposito della quantità, forse mi prendo è difficile adesso riferirsi con puntualità alle tante lezioni su quella. Però, insomma, mi prendo in mente quella che è stata attiva, se la Tefillà ha dentro di sé, come mi sembra, anche dalla formazione del termine Tefillà, l'elemento della introspezione. Perché mi sembra che questo lì sia un... ho sentito la parte più o meno conclusiva è che la felicità è il lavoro che si fa nel cuore. Si può intendersi questo, anche ovviamente è in riflessione. E poi una domanda
la Bambino può rispondere, magari viene di qua, la Bambino. Grande la Rocca, si fa andato.
Allora, ci sarà una presentazione con collegamento, il collegamento è previsto per le 9, quindi però bisogna andarci un po' prima, e poi subito dopo Alberto Archeneggio.
Dovrebbe essere prima che vi ho dato dalla
parola, il fondo, ovviamente.
Sì,
probabilmente anche si tratta di un elemento di protezione, certamente c'è un elemento personale, c'è un elemento di protezione personale, diciamo che nel momento della scabbanata della tequila ci sono elementi personali, questo è evidente. La tequila è un modo, è anche un modo di esprimere se stessi. Perché là ha iniziato l'esperienza del corso di cose, quel salmo famoso in cui io esprimo me stesso. Il problema è che la tequila è sospensione, in realtà è anche altre cose, è anche che anche qualcosa di stabilito, di già deciso. Il problema è trovare qualcosa da esprimere in qualcosa di già stabilito. Questo è il gioco nella
tecnologia.
Esiste anche altro che ascoltare, però esiste anche questo. La casa cosa succede.
Bene, grazie per avermi invitato a Roberto e ho avuto l'occasione per ringraziare Miriam Paiù, direttore del Centro Centrale, e Nicola Sassanini per l'organizzazione del progetto.